Per me che si muoia per mancanza di cure in certi paesi è inevitabile.
Per noi è evitabile. Dona il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Fallo per te, per noi e per tutte le vite che possiamo salvare insieme. Vai su msf.it/5per1000.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Crushing defeat, sconfitta schiacciante. Così i dizionari inglesi definiscono caporetto, che quindi è entrata nel linguaggio comune britannico come la sconfitta per definizione. Ma è mai possibile che in tutta la loro storia imperiale, costellata da ragguardevolissime cattate, gli inglesi non siano ancora riusciti a scegliersi una loro disfatta per antonomasia? Per loro fortuna ci sono qua io a rinfrescargli la memoria. Nel 1914, neanche 3 anni prima di Caporetto, l'impero britannico mostrò al mondo intero come perdere una battaglia praticamente impossibile da perdere. Oggi si parla di Tanga, la battaglia il cui nome è già tutto un programma. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Domini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli altri. E anche oggi si vince domani. Correva l'anno 1914. La prima guerra mondiale era scoppiata da poco e a Londra tutti morivano ancora dalla voglia di prendere a calci qualsiasi crucco ovunque si trovasse sul pianeta. Dato che la guerra era mondiale, secondo gli inglesi, il nemico doveva essere combattuto in ogni continente. Non trovandone nessuno a Trafalgar Square e non accontentandosi di quelli che già stavano tentando di prendere a calci in Francia sulla Marna, non rimaneva che andare a caccia di crauti oltreoceano e invadere anche i possedimenti tedeschi più remoti in giro per il mondo. E se questo voleva dire drenare truppe e risorse da tutto l'impero per conquistare una sperduta colonia tedesca nell'Africa orientale, strategicamente rilevante quanto Premosello Chiovenda nel Debello Gallico, lo Stato Maggiore britannico lo avrebbe comunque ordinato senza indugio. Dalle coste francesi a quelle africane, il leone britannico avrebbe preso a zampate il nero pennuto prussiano, titolare di un minuscolo possedimento coloniale, essendosi svegliato tardi durante la spartizione della torta più grande del mondo, il continente africano. Quella che all'epoca si chiamava Africa orientale tedesca fu lo scenario di una delle più disonorevoli quanto meno conosciute operazioni anfibie della storia militare, nonché l'esotica location della nostra storia. La maggior parte di queste operazioni speciali, che consistono nello sbarcare uomini e cose su spiagge altrui, vedono come protagonisti i britannici, che pertanto sono ritenuti specialisti in materia anfibia. Ora, fate mente locale e provate a dirmi quale altro popolo, oltre agli inglesi, abbia mai avuto negli ultimi 300 anni un impero marittimo abbastanza vasto da potersi permettere crociere intercontinentali con sbarchi sulle più belle spiagge del pianeta. Esatto, nessuno. È evidente che all'interno della loro maggiore attività anfibia si insinuasse un maggior numero di Chilek per una pura questione di probabilità statistica, perché solo chi fa può sbagliare. E chi fa di più, sbaglia di più. E di merde, gli inglesi ne avevano pestate parecchie negli ultimi 2 secoli e stavano per pestarne una veramente enorme a Tanga. L'unico protagonista che non uscì da questa commedia bellica con la reputazione completamente distrutta fu Paul von Lettow-Vorbeck, comandante in capo delle forze armate tedesche della regione. Una sorta di Annibale da Oktoberfest, in quanto pregevole tattico ed eccellente bevitore. Titolare di un significativo primato nella Prima Guerra Mondiale, fu l'unico comandante di quelle inutili stragi a non aver subito sconfitte di rilievo. In particolare brillò per il benvenuto che seppe organizzare allo sbarco britannico a Tanga. Ora mettete in pausa il podcast e cercate Tanga su Google. Dopo essere incappati in 90.000 siti d'intimo, potreste imbattervi in una cartina dell'Africa. Trovata? È nell'odierna Tanzania. La nostra minuscola città si trova quasi al confine con il Kenya. Ebbene, Paul von Lettow-Vorbeck difese stoicamente quella minuscola fetta d'Africa assegnatogli dal destino con la stessa eroica ostinazione con la quale un bimbo difende la sua ultima croccantella all'intervallo. Ci vollero 4 anni e 12 giorni e l'impegno di oltre 200.000 uomini provenienti da tutto l'impero britannico per avere ragione di una forza difensiva che non superò mai le 15.000 unità tra ascari, nome che i tedeschi davano agli africani dopo aver regalato loro una divisa prussiana, e coloni tedeschi armati all'ultimo minuto. 4 anni e 12 giorni per conquistare una colonia tedesca potenzialmente autonoma, completamente isolata dalla madre patria e per di più assolutamente priva di una qualsiasi minima importanza strategica. La responsabilità di questa monumentale assurdità nell'ambito della Prima Guerra Mondiale, che pure ne conobbe di veramente grandi, va equamente divisa tra il nostro Paul e lo Stato Maggiore britannico. A quest'ultimo vanno tutte le colpe, al primo i meriti. Il territorio dove si svolse lo scontro, a fronte, ribadiamolo, di un'importanza strategica nulla, era selvaggio, ostile e aspro come pochi. Composto da paludi, pianure aride, giungle afose e impenetrabili, e fin qui non era molto dissimile da un qualsiasi parco in riva al Po, nelle tipiche estati umide e allo stesso tempo siccitose del Cremonese. Il problema era la fauna. Oltre ai cecchini afro-prussiani appostati ovunque, coadiuvati da volontari feroci come leoni e rinoceronti ed aggressive bande di babbuini che attaccavano spietatamente chi invadeva il loro territorio, vi operavano più piccoli ma altrettanto letali esseri. La zanzara nofere, la mosca tsetse e altre innumerevoli simpatiche creature che solitamente sono ignorate nei documentari della National Geographic, forse proprio perché considerate dopo tanga filo tedesche.
Ah, in tutto ciò...
Dimmi.
Cioè, questa roba è tutta vera.
Assolutamente sì.
Cioè,
tutto vero.
No, a parte...
No, anche le api, tutto vero. Sfido qualsiasi storico militare a dire che non è andata così. Forse i britannici, ma... L'assoluta inutilità di questo territorio non portava alla logica conseguenza che potesse essere semplicemente ignorato. Per lo Stato Maggiore britannico significava solo che in quell'operazione dovessero essere impiegate truppe di quinta scelta, nella fattispecie le unità più demotivate dell'armata indiana. Questo fu un grave errore, perché, come insegnano illustri storici militari quali Nicola Zotti, una volta deciso di usare il martello, il suo peso deve essere proporzionato alla consistenza del chiodo che si vuole battere e non a quanto quest'ultimo sia rinomato o meno. La combattività delle forze afro-teutoniche che gli inglesi avrebbero dovuto fronteggiare venne ampiamente sottovalutata, in particolare dal comandante della spedizione, il vero protagonista della nostra storia, il maggior generale Aitken. Ora, se ho definito le povere truppe imperiali britanniche di quinta scelta, non altrettanto si poteva dire di Aitken, che come militare si meritava una stima ancora inferiore. Aitken, quintessenza del britannico medio di inizi Novecento, era un individuo come se ne incontrano tanti nella vita di tutti i giorni, specialmente se frequentate certe curve di certi stadi, ma che mai dovrebbero trovarsi al comando di una cosa qualsiasi. Incapace di senso critico, imbevuto di luoghi comuni, di pregiudizi e di razzismo antiafricano, nutriva una stima in se stesso assolutamente ingiustificata e una commovente, quanto grottescamente esagerata, fiducia nelle capacità delle truppe al suo comando, che riteneva avrebbero fatto strage dei neri con la G. Se non altro, non era razzista verso gli indiani che comandava. Infatuato delle proprie erronee convinzioni, era incapace di ascoltare i consigli di quanti tentarono di metterlo in guardia, avvertendolo che gli ascari con i fucili tedeschi non erano mica gli Zulu con le lance, che fra l'altro solo 30 anni prima avevano dato una bella batosta agli inglesi, che se vorrete un giorno vi racconterò. Addirittura rinunciò all'aiuto dei King's African Rifles, un reggimento di ascari inglesi perché il suo razzismo darwinista non faceva distinzione tra neri con la G amici e neri con la G nemici. In realtà, degli 8.000 uomini al suo comando, solo un paio di unità erano poco più sopra la linea della mediocrità e si sarebbero dimostrati in grado di competere con le truppe del Kaiser. In particolare il North Lancashire Regiment, composto per lo più da proletari e partite IVA della Preston Bene, convinti fino all'ultimo di star partecipando a una spassosissima gita fuori porta a spese della corona. I reggimenti indiani, invece, vero nerbo del corpo di spedizione inglese, non erano stati preparati a sufficienza. Male addestrati, male equipaggiati, peggio guidati, erano praticamente l'equivalente della vostra squadra di calcetto quando, in crisi di organico, pur di giocare, siete disposti ad invitare amici che non toccano un pallone dall'ultima lezione di educazione motoria del 2009. Le brigate alle quali era stato fornito il moderno fucile Lee Enfield, ad esempio, non avevano ricevuto istruzioni su come usarlo, e a quelle che avevano ricevuto istruzioni su come usarlo non era stato fornito il moderno fucile Lee Enfield. C'erano soldati provenienti da tutte le parti dell'India e nella medesima unità magari venivano parlate una dozzina di lingue diverse. Professati credi religiosi assolutamente incompatibili, si tenevano diversissime abitudini alimentari e vigevano profonde differenze di casta. Insomma, per Aitken era già da considerarsi un trionfo se i suoi Sikh non avessero preso a coltellati i loro caporali indù, i quali a loro volta non aspettavano altro che una scusa durante il caos della battaglia per accoppare i loro tenenti musulmani. Gli ufficiali, poi, erano, secondo le parole del capitano inglese Merzhagen, britannico nonostante il nome, più simili a fossili che ad energici e attivi militari. Naturalmente erano stati assegnati da poco alle loro unità e quindi risultavano come perfetti sconosciuti gli uni per le altre. Praticamente i reggimenti inglesi erano delle miscele esplosive sociali ad orologeria, monitorate da un corpo ufficiali geriatrico e completamente inadeguato. Se volete farvi un'idea di cosa volesse dire vivere e morire in simili condizioni, passate una giornata con il corpo docenti dell'Ipsia.
Perché
è così. Nonostante tutto, il puro istinto di conservazione o semplicemente la voglia di sfogare le proprie frustrazioni su una minoranza etnica diversa dalla propria poteva ancora fare di questi uomini dei soldati. Così, quasi per assicurarsi che la truppa potesse esprimere il peggio di sé, il comandante inglese prese altre precauzioni. Anzitutto, operò affinché la sorpresa strategica venisse in ogni modo a mancare. Applicarono una bella etichetta, Indian Expeditionary Force B, Mombasa, East Africa, sui bagagli depositati nel porto di Bombay. Quindi annunciarono con entusiastici titoli di giornale l'imminente invio del nuovo corpo di spedizione contro i tedeschi, tanto sulla stampa dell'Africa orientale britannica quanto su quella della madrepatria. E per finire in bellezza ci furono lettere di residenti tedeschi nell'Africa orientale britannica a loro conoscenti a Tanga, che praticamente avvisavano i rispettivi parenti dell'imminente invasione. Caso mai qualche tedesco distratto fosse rimasto all'oscuro della cosa, il convoglio militare fece poi il viaggio sempre sotto costa, in modo da essere ben visibile anche ai babuini più miopi della Tanzania. Della serie «Stiamo arrivando, preparate il comitato d'accoglienza!» Altre precauzioni garantirono che il morale delle truppe diventasse irrecuperabile. Gli uomini vennero imbarcati prima che fosse ben chiaro il momento della partenza e così rimasero per più di 2 settimane stipati come sardine sulle navi in un caldo infernale. In tutto questo periodo, in quello del viaggio, non venne fatto alcun conto delle differenze di casta e di alimentazione dei sepoi, nome affibbiato dagli inglesi alle proprie truppe indiane. Una sorta di Ascari ma col turbante, per capirci. I poveri sepoi trascorsero quindi tutto il tempo tra la diarrea causata dai cibi a cui non erano abituati, le consuete risse tra le caste e il vomito del mal di mare. Ah, che bella vacanza! Quando l'allegra compagnia arrivò finalmente a Mombasa, Aitken si rifiutò di far scendere i suoi uomini a terra per farli riprendere, con la motivazione che la cosa poteva allertare i tedeschi. In questo modo i poveri soldati poterono vomitare anche quel poco che erano riusciti a risparmiare fino ad allora. Oramai però si era giunti in zona di guerra e le cose si fecero più brutte. Ad aggiungersi all'insipienza di Aitken venne quella del capitano Caulfield, comandante delle navi da guerra di scorta al convoglio. Praticamente un Aitken versione marina militare. Egli fu il primo ad entrare in contatto con i tedeschi il 3 novembre 1914. Aveva il compito di annunciare al governatore dell'Africa orientale tedesca, von Schnee, che la tregua era rotta e doveva evacuare la città. I tedeschi potevano decidere tra la resa del porto o la guerra. Ma von Schnee era assente e al suo posto c'era un certo Haureker, un semplice funzionario, che si recò sull'ammiraglia britannica per parlamentare e ricevere l'ultimatum di Caulfield. Il funzionario tedesco non poteva prendere decisioni di questa gravità e quindi chiese al capitano nemico di aspettare mentre sarebbe andato a chiedere lumi ai suoi superiori. Caulfield trovò la cosa ragionevole, ma prima che il tedesco si congedasse per espletare la sua missione, chiese se il porto di Tanga fosse minato e Haureker dovette confermare questi sospetti, ammettendo che il porto era pieno di mine come un caffellatte zeppo di Kellogg's. Così, mentre l'ufficiale britannico attendeva la risposta, Haureker corse prima a spedire un messaggio a von Lettow, avvertendolo che gli inglesi erano arrivati, poi a casa ad indossare l'uniforme della milizia tedesca per raggiungere l'unità dove prestava servizio. Un vero eroe. Questi sono i dipendenti pubblici di cui avremo bisogno. Dopo qualche tempo, Caulfield realizzò di essere stato raggirato. Il segretario non sarebbe mai tornato, anzi, più tempo stava ad aspettarlo e più i tedeschi si sarebbero trincerati. Stizzito, diede inizio alla laboriosa operazione di bonifica delle mine del porto di Tanga. Questa impresa era appena iniziata quando Caulfield fu raggiunto dal resto del convoglio, quello carico di truppe. Così i poveri sepoi, sconvolti dal viaggio in mare, dovettero rimandare ancora il raggiungimento dell'agognata terraferma. Di mine però, nel porto di Tanga non ce n'era nemmeno l'ombra. Rifiuti di ogni genere, tanti, ma mine nessuna. Bonificare mine marittime nel 1914 non era certo uno scherzo, specialmente se non si trovava nemmeno una mina da bonificare. Incapace di ammettere di essere stato infinocchiato anche in questa occasione da un semplice segretario tedesco, Caulfield proibì alle truppe di sbarcare nel porto della città, perché secondo lui vi erano senza dubbio altre insidie nascoste, e convinse Aitken a scegliere come luogo per lo sbarco un punto ad un paio di chilometri a sud della città. A confermare l'abilità dell'ammiraglio Caulfield nel prendere sempre decisioni sbagliate, il luogo che aveva deciso era il peggiore dove effettuare uno sbarco e non poteva essere individuato con maggiore imperizia o sfortuna. Fate voi. Era una palude di mangrovie dove vivevano solo sanguisughe, vipere d'acqua, zanzare e mosche zezè, separato dalla città da un terreno difficilissimo e da una fitta piantagione di alberi di cacao. In questo scenario di incubo, le truppe anglo-indiane vennero fatte sbarcare, ovviamente in modo che la confusione rendesse le cose ancora più complicate, assieme ai bagagli e ai materiali, che furono scaricati dove capitava, fosse pure nell'acqua alta. Quando le truppe britanniche furono finalmente pronte, erano trascorse ben 48 ore, che avevano consentito a von Lettow di preparare al meglio la propria difesa e di richiamare a Tanga altre unità, portando il totale delle truppe al suo comando a circa 800 uomini. Il rapporto di forze era a suo sfavore di 10-1, ma era ugualmente intenzionato a resistere. Aveva bevuto calici molto più amari a Monaco. I britannici iniziarono a procedere lentamente tra la fitta vegetazione. Di fronte a loro, invisibili, gli ascari, occultati in ripari accuratamente predisposti, li decimavano inesorabilmente. Tre ufficiali, esasperati da questa situazione, si spinsero in avanscoperta, su una collina, e furono immediatamente abbattuti come tacchini dal fuoco dei cecchini. Ma era solo l'inizio. Il suono di una cornetta fece scattare in un assalto alla baionetta un gruppo di ascari, che colpirono di sorpresa il 13° Rajput, un reggimento che aveva la nomea di essere il peggiore di tutto il Commonwealth. Non si smentì in questa occasione. Tutti gli indiani si diedero immediatamente alla fuga. Un centinaio di questi corse fino al mare per tuffarsi in acqua, lasciando i propri 12 ufficiali britannici a farsi ammazzare sul posto. Il già citato Menzagen, che tentava di fermare i fuggitivi, dovette difendersi dalle sciabolate di un ufficiale indiano in fuga, uccidendolo con un colpo di pistola a bruciapelo. Probabilmente si trattò dell'unico colpo a segno dell'esercito britannico quella mattina. 250 ascari avevano respinto una forza 10 volte superiore, causando oltre 300 tra morti e feriti, soprattutto tra ufficiali e sottufficiali. Aitken aveva visto fallire miseramente la sua prima avanzata, ma non intendeva cambiare i propri piani, anzi, ordinò di rinnovare l'attacco, che questa volta era guidato dagli inglesi del Lancashire. I nostri villeggianti avrebbero finalmente potuto sgranchirsi le gambe dopo settimane di crociera. Dato che la sorpresa era assolutamente fuori discussione, Aitken non trovò di meglio che ordinare in pratica un attacco alla baionetta contro i nidi di mitragliatrici e gli sbarramenti di filo spinato predisposti dai tedeschi. Con enorme fatica e sostenendo pesantissime perdite, i britannici riuscirono a superare le difese in alcuni punti. I Lancs arrivarono fino all'ospedale di Tanga e anche due reggimenti kashmiri penetrarono in città. Tutto sembrava finalmente andare per il meglio. Così Aitken provvide subito a riequilibrare la situazione a lui troppo favorevole. Ordinò tardivamente ed inopportunamente di aprire il bombardamento della città e l'unico colpo che abbia causato perdite cascò appunto sull'ospedale, costringendo gli inglesi a ripiegare in disordine per evitare di essere bombardati con piacevole divertimento dai loro stessi Sikh. Nel frattempo, un altro reggimento, il 63° Palmacotta, semplicemente si dissolveva sotto il tiro incrociato di ascari e babuini, e i suoi uomini in fuga costrinsero un altro reggimento, il 98° Infantry, a ripiegare su un fianco. Questi sono proprio i... questi disperatissimi. Questi, cioè, veramente, ho pietà per loro. Si potrebbe mettere con la voce tipo da Fantozzi. I poveri diavoli del 98°, che non avevano ancora smaltito il terribile mal di mare del viaggio, per colmo di sventura, capitarono su favidi terribili api africane, che irritatissime si accanirono sui poveri indiani come peggio degli ascari, costringendoli in una fuga ignominiosa fino al mare, dove andarono a raggiungere i resti dell'infelice 13° Rajput, il peggior reggimento del Commonwealth, ora anche privo di ufficiali. L'ultima unità ancora non compromessa da Aitken era il 101° Grenadiers, che tentò di tappare i buchi apertisi da queste inaspettate ritirate. Immaginatevi le loro facce una volta visti i fiumi di indiani inseguiti da api e babuini. Inutile dire che non provarono nemmeno a fermarli. Ad Aitken non rimase che ordinare il reimbarco immediato, il 5 novembre del 1914. Anche nel pieno dell'evacuazione, lo spirito goliardico dei Lancs non venne scalfito minimamente. Impegnati in retroguardia il giorno dell'evacuazione, si godettero fino all'ultimo la vacanza come fosse il loro ultimo giorno in un villaggio turistico, divertendosi a fare il bagno nudi sulla spiaggia e suscitando le scandalizzate reazioni dei tedeschi. In due giorni erano morti più di 800 uomini e altri 500 erano i feriti e ben 250 gli scomparsi, con ogni probabilità affogati. I tedeschi avevano 15 europei e 54 ascari fuori combattimento tra morti e feriti e potevano consolarsi con tutto il materiale abbandonato sulla spiaggia dagli inglesi in fuga. Fucili, mitragliatrici, cibo, vestiti, coperte, motociclette e equipaggiamento per telegrafi. Il campo di battaglia era diventato praticamente un reparto di Walmart durante il Black Friday, pieno di riserve di armi e munizioni quanto serviva al comando tedesco per resistere ad un intero anno di guerra. Così finì questa ingloriosa operazione anfibia, anche se vi sarebbero altri dettagli da raccontare per completare il quadro. Ad esempio che mentre infuriava la battaglia, un gruppo di marinai inglesi sbarcò direttamente a Tanga con una barca a remi e comperò dai locali dei viveri freschi. Ma non è tutto. Al ritorno a Mombasa, la spedizione fu fermata dagli ufficiali doganali che chiesero il pagamento di una tassa del 5% sul valore dei beni trasportati. I Langs si impegnarono a convincere i doganieri con le loro baionette e alla fine la spedizione trovò finalmente pace. Non altrettanto accadde al nostro incapace Aitken. Al suo ritorno a Londra, Lord Kitchener, il segretario alla guerra della corona britannica, si rifiutò di riceverlo e anzi lo fece degradare a colonnello e lo mandò in pensione a metà paga. Insomma, una bella Caporetto in salsa Worcestershire. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Supera i tuoi limiti. Samsung Galaxy Watch 6 è il trainer ideale di ogni atleta perché monitora perfettamente ogni allenamento. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24 posso tradurre le telefonate da altre lingue in tempo reale. Scopri di più su www.samsung.it.